Buonasera. Rammentate, abbiamo visto nel cerchio ottavo dei fraudolenti già tre bolge, tre male bolge. Quella dei ruffiani e dei seduttori, sferzati dai neri demoni, quella degli adulatori e delle meretrici che giacciono nello sterco, quella dei simoniaci capovolti nelle buche coi piedi bruciati, e siamo adesso alla quarta bolgia, quella degli indovini e dei maghi che hanno una pena angosciosa. Dante guarda in giù e in questa quarta bolgia vede una processione di anime che camminano adagio, silenziose e piangendo. Osserva più attentamente e s'accorge a un tratto che hanno la faccia rivolta all'indietro, stravolta, così che le lacrime vengono a cadere loro sopra la schiena, a scorrere lungo la schiena. E a così triste spettacolo Dante si mette a piangere per la compassione. Ma Virgilio lo sgrida con una fierezza insolita in Virgilio, dicendo che non bisogna avere pietà degli scellerati, i quali abusarono dei giudizi divini. Non bisogna avere pietà. Qui vive la pietà quando è ben morta, dice in un verso Virgilio. Qui vive la pietà, cioè la pietà verso Dio, qui si dimostra pietas, amore verso Dio, quando non si ha punto amore, punto compassione, punto affetto verso questi dannati che hanno tanto gravemente offeso il Dio. C'è in tutta la parlata di Virgilio e anche nelle successive presentazioni che Virgilio fa a Dante delle diverse anime di indovini, c'è un singolare atteggiamento di sdegno, direi quasi di violenza, da parte di Virgilio. Francesco D'Ovidio, che fu un grande dantista, interpretò questa singolare parlata e questo singolare atteggiamento di Virgilio come determinati da un rapporto con la diffusa fama di mago che una leggenda medioevale aveva creato intorno a Virgilio stesso. Dante ritenne colpevoli di frode gli indovini, i maghi, gli stregoni, e dovete pensare che fosse un offendere l'intemerato Virgilio attribuirgli, sia pure credendolo un merito, quella che invece era una colpa, la colpa appunto di coloro che vogliono penetrare nel futuro, che vogliono vedere lontano le cose che solo Dio sa, che vogliono dunque rubare, vorrei quasi dire, un attributo alla divinità guardando il futuro. E quindi questo canto, attraverso lo sdegno, il rimprovero, l'atteggiamento risentito di Virgilio, questo canto è indirettamente l'apologia di Virgilio, mostrandolo lontano dalle arti magiche, al punto di essere persino troppo severo con quella pena e con quella specie di peccatori, al punto di essere spaventato all'idea che si potesse credere che i mantovani, cioè i concittadini di Virgilio, fossero discendenti da una indovina famosa. Virgilio non è soltanto quindi il simbolo della ragione, ma c'è anche qui un Virgilio appassionato, un Virgilio eccessivo, di una insolita loquacità, come non eravamo abituati finora a vedere e ad udire. Virgilio dunque, dopo questa esclamazione, questo rimprovero a Dante, lo ammonisce: guarda piuttosto questi indovini e vedi scorgere poi tra essi Anfiarao, l'indovino che fu inghiottito dalla terra. Puoi vedere Tiresia di Tebe, trasmutato di maschio in femmina. Puoi vedere Arunte, l'indovino, il mago, che per osservare le stelle visse sui monti di Luni. Puoi vedere la indovina Manto, che lasciò le sue ossa dove poi fu edificata la mia città nativa, Mantova. Ora mi piace, aggiunge Virgilio, raccontarti l'origine della mia città. Su nell'Italia c'è un lago formato dalle mille fonti che scorrono tra il Garda e la Val Camonica. Dove la riva si abbassa presso Peschiera, l'acqua s'avvia in figura di fiume col nome di Mincio, scorre giù per i verdi piani lombardi, ma non va molto che forma una palude. Ora, passando di lì, l'indovina Manto scorse una terra difesa all'intorno da quella palude, vi si fermò a fare le sue arti magiche di indovina e morì. Gli abitanti dei dintorni si raccolsero più tardi in quel luogo e fabbricarono una città e la chiamarono Mantova dal nome dell'indovina Manto. Questo è il racconto che ti devo fare, aggiunge Virgilio, e ti prego di crederlo. E Dante risponde: nessun ragionamento, maestro mio, mi è più certo e più credibile dei tuoi, ma vorrei sapere se vedi qualche altra anima degna di essermi segnalata. E allora Virgilio, ripigliando, aggiunge: vedi, quello che ha la barba spiovente sulle spalle è Euripilo, quell'altro così magro, così smilzo, è Michele Scotto, poi c'è Guido Bonatti, poi c'è il calzolaio parmigiano Asdente, e infine c'è tutto un gruppo di femmine, di fattucchiere. Ma ormai la luna tocca già il mare ed è ora di partircene. Di nuova pena, di nuova pena mi convien far versi e dar materia al ventesimo canto della prima canzon, che è dei sommersi, cioè dell'inferno. Ventesimo canto, siamo al ventesimo canto. Io era già disposto tutto quanto a riguardar nello scoperto fondo che si bagnava d'angoscioso pianto, e vidi gente per lo vallon tondo venir, tacendo e lagrimando, al passo che fanno le letane in questo mondo, a quel passo, cioè con quel ritmo con cui si cantano le letane, le litanie, e con cui si muovono le processioni quando sono litanianti, cioè quando si cantino le litanie. Come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparve esser travolto ciascun tra il mento e il principio del casso. Vidi orrendamente, quel mirabilmente vuol dire proprio l'opposto di quel che potremmo pensare noi, vidi che orrendamente ciascuno era travolto, cioè aveva la parte superiore del corpo distorta, voltata all'indietro, in modo che il mento veniva ad essere appoggiato alla schiena, che dalle reni era tornato il volto ed indietro venirgli convenia perché il veder dinanzi era lor tolto. E quindi queste anime che hanno il volto girato camminano all'indietro. Forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto, ma io non il vidi né credo che sia. Forse è già capitato tra gli uomini che per forza di parlasia, per forza cioè di paralisi, qualcuno abbia stirato e contorto il corpo, però io non ne ho mai visti e non posso neanche crederci. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso com'io potea tener lo viso asciutto. È un sic deprecativo, come già v'ho detto qualche sera fa, un augurio. Dante augura cioè al lettore di trarre buon frutto morale, cioè buon frutto di edificazione, dalla lettura del suo poema, e in compenso lo prega prega il lettore di mettersi nei suoi panni di lui Dante, per quello che ora dirà, per capire la commozione che egli provò quando la nostra immagine da presso vidi si torta, che il pianto degli occhi le natiche bagnava per lo fesso. Il pianto scende per la schiena, arriva fino alle natiche. E dunque Dante si mette a piangere. Certo, io piangea, poggiato a lunghe rocchi del duro scoglio. S'appoggia a piangere. Sì che la mia scorta, Virgilio, mi disse, ancor sei tu degli altri sciocchi. Sei anche tu uno sciocco. Qui vive la pietà quando è ben morta. Qui la pietà, cioè la pietà verso Dio, si manifesta, viene manifestata quando si ha la forza d'animo di non aver pietà verso questi disgraziati che offesero Dio. Chi è più scellerato di colui che al giudicio divin passion comporta? Chi è più scellerato di questi indovini che hanno voluto anticipare il giudizio di Dio, hanno voluto appropriarsi una delle qualità di Dio, che è la preveggenza, il vedere il futuro? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui s'aperse agli occhi dei Teban la terra, perché gridavan tutti, dove rui, Anfiarao, perché lasci la guerra? E non restò di ruinare a valle fino a Minos, che ciascheduno afferra. Ecco questo primo indovino, Anfiarao, che scomparve sottoterra e tutti gridavano, dove vai? Anfiarao fu uno dei 7 re che presero parte all'assedio di Tebe, e mentre combatteva sul suo carro, Giove gli aprì sotto una voragine nella quale precipitò sino all'inferno. Mira che ha fatto petto delle spalle, perché volle veder troppo davante, di retro guarda e fa retroso calle. E poi vedi il secondo, Tiresia, vedi Tiresia, che mutò sembiante. Tiresia, indovino, tebano, che mutò sembiante quando di maschio femmina divenne. E poi più tardi, passo al 46, Aronta, che fu una ruspice etrusco, che vaticinò tra altro, predisse la guerra tra Cesare e Pompeo. Aronta è quel che al ventre lì s'atterga, che nei monti di Luni, dove ronca lo Carassese che di sotto alberga, ebbe tra i bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a veder le stelle e il mar non gli era la veduta tronca. Appunto Aronta faceva l'indovino basandosi sulle stelle, nella regione dove l'Etrusco ronca, cioè estirpa con la roncola i cespugli e le erbacce per coltivare la terra. E quella che ricopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle, Manto fu. Eccolo, l'altra apparizione, l'indovina Manto, che cercò per terre molte, poscia si pose là dove nacqui io, onde un poco mi piace che m'ascolte. Dopo aver errabondato di qua e di là, trovò quella regione che molto più tardi fu la mia patria. E adesso ti voglio raccontare un po' l'origine della mia città. E lì gli racconta l'origine di Mantova. Ma passiamo, ve l'ho già accennata, passiamo alla fine del canto. Quando Dante gli risponde, sì, mi hai talmente soddisfatto, nessuno mi persuade come te, io non posso credere a nessuno come credo a te. E al verso 100, e io, maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendon sì mia fede che gli altri mi serien carboni spenti. Tu mi persuadi talmente col tuo parlare che le parole degli altri sarebbero inefficaci, nulle, come carboni spenti. Ma dimmi, continua Dante, della gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota. E allora Virgilio gliene indica alcuni altri. Quei che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune, vedete la barba sulle spalle appunto perché il volto è distorto, fu, quando Grecia fu di maschi vuota, sì che appena rimaser per le cune, augure, e diede il punto con Calcanta in Aulide a tagliar la prima fune. Al tempo della spedizione di Troia, quando tutti i greci, i maschi, erano partiti per la guerra, e quindi la Grecia era rimasta vuota di uomini, quello fu un augure, cioè di coloro che, osservando il volo e altri movimenti degli uccelli, ne traevano profezie e consigli, e che segnò, insieme con l'altro augure, Calcante, il momento in cui conveniva partire per la guerra di Troia. E quell'idea del partire è indicata col termine tagliar la prima fune, cioè tagliar l'ormeggio e quindi staccare la nave dalla proda. Euripilo ebbe nome, e così il canta l'alta mia tragedia in alcun loco. Si dice tragedia per bisogno diverso e perché anche una volta si diceva così. Dunque, vedete, abbiamo visto alcune sere fa che Dante chiama la propria opera la commedia. Quella di Virgilio, invece, è la tragedia. La tragedia, cioè l'opera molto più alta, scritta in una lingua nobile, in latino, con un argomento veramente grande e con protagonisti veramente nobili. Invece la sua opera di Dante è opera scritta in una lingua non nobile, nel dialetto della sua città, che è poi diventato la nostra lingua nazionale. È un'opera che ha brutto inizio ma lieto fine, ed è un'opera che ha un protagonista modesto, Dante stesso, e quindi non le conviene il nome di tragedia, è soltanto una commedia. Quell'altro che nei fianchi è così poco, così magro, smilzo, Michele Scotto fu. Era uno scozzese, Scotto, scienziato, filosofo, che fu astrologo alla corte di Federico II di Svevia e che diceva d'essere capace ed esperto anche di operazioni di magia. Vedi Guido Bonatti, un forlivese, astrologo anch'egli del 1200, al servizio di Guido da Montefeltro. Vedi Asdente, che avere inteso al cuoio e dallo spago ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedete, Asdente che si pente troppo tardi di non essere rimasto calzolaio, di non aver badato al cuoio e dallo spago, perché questo Asdente parmigiano aveva lasciato il suo mestiere di calzolaio per far l'indovino. Vedi le triste, ecco c'è il gruppetto delle streghe, vedi le triste che lasciaron l'ago, la spola e il fuso e fecersi indovine. Han lasciato le arti oneste delle donne per farsi indovine, fecer malie con erbe e con imago. Ma vieni ormai che già tiene il confine da mendue gli emisferi e tocca l'onda sotto Siviglia, Caino e le spine, e già iernotte fu la luna tonda. Ben tende ricordar che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda. Sì mi parlava ed andavamo in trocque. Virgilio gli fa cioè un accenno di carattere astronomico o astrologico. Ormai è tardi, Gerusalemme è sotto il segno delle 6:30 del mattino, dobbiamo allontanarci e continuare il nostro viaggio. Sì, mi parlava ed andavamo in trocque e ce ne andavamo entrambi.